Quando apri una porta, cosa sai cosa succede? Qui al Bugigattolo apriamo porte e scopriamo persone, arti, cultura. Il nostro territorio è in fermento. Parliamone. Teatro, musica, fumetto, danza. Con ospiti, angolo lettura e informazioni sugli eventi del territorio. Benvenuti a tutti al Bugigattolo, alla prima puntata. Siamo qui con Simona
e Fabio, che già conoscete per altre trasmissioni.
Ben conosciuto il signor Fabio qua.
Ci tengo a gallarmela un po' sempre ogni volta che partecipo a qualche altro programma. Sono un po' autoreferenziale.
Direttamente da Disoccuparti, il signor Fabio D'Adamo.
Grazie. E questa invece è Simona Selvini, una attrice regista del territorio bolognese che non starò a presentare perché la conoscerete voi con calma durante le puntate di questa trasmissione nuova, il Bugigattolo.
Ai voi. Che cos'è il Bugigattolo? Il Bugigattolo, in realtà, l'etimologia della parola vuol dire pertugio, piccolo buco del gatto. Gattaiola. Ed è pare che qualcuno attribuisca proprio l'iniziale di questa parola, l'etimologia, dal bolognese busgat.
Quindi proprio una roba genuina,
Proprio del territorio. Volevamo fare qualcosa sul territorio e più di così non potevamo fare.
Perfetto.
Infatti. E viene proprio da bucare, cioè un piccolo buco, un pertugio. Perché Bugigattolo?
Perché? Cosa faremo?
Tanto il Bugigattolo è uno stanzino molto piccolo, ce lo immaginiamo così, con una porta, come avete sentito nell'introduzione, che si apre e dietro possiamo trovare qualsiasi cosa. In realtà, che cosa troviamo? Noi dietro possiamo trovare cose polverose, ma al di là della polvere c'è qualcos'altro, qualche meraviglia che anche oggi abbiamo portato in studio.
Perfetto, io direi miglior presentazione di questa non ci poteva essere. Insomma, sarà una trasmissione che verterà sulle arti collegate prevalentemente al teatro, ma non solo. Avete sentito la sigla, il fumetto e altre,
la danza, la scrittura, tantissime cose.
Che appunto cercherà di fare approfondimenti e spiegare un po' anche le iniziative, le possibilità che ci sono sul territorio bolognese, come su RFA siete abituati a ascoltare le iniziative del territorio bolognese.
Perfetto, proprio le cose nascoste nel territorio di arte che vogliono proprio farsi trovare. Sono nascoste, ma perché non andarle a cercare?
Senti, ma mi hanno detto che hai già preparato qualcosa di forte per questa prima puntata.
Ah, fortissimo. Infatti abbiamo qui con noi un personaggio giovane, infatti questo sarà il tema della puntata di oggi, i giovani e il teatro.
Perfetto.
Che non sempre si riescono ad associare bene, ma fortunatamente qualche volta sì.
Poi di questi tempi lo sappiamo che insomma...
Parliamone, esatto. Parliamone,
Fabio. Io ne so qualcosa, chi ascolta Disoccuparti pure, insomma.
Infatti Fabio è qui non a caso, infatti questa è una puntata proprio riguardo a questo e Fabio c'entra proprio come il cacio sui maccheroni, sarà che ho fame, può darsi, ma soprattutto abbiamo qui Andrea Ramosi.
Ciao a tutti.
Ciao Andrea, ciao.
Ciao, grazie mille di tutto.
Assolutamente, grazie a te di essere venuto.
E grazie alla presentazione addirittura.
Wow. Dovuta assolutamente.
Grazie.
Adesso, prima di intrattenerci con te e farti un po' di domande, parlare un po' dell'argomento di oggi, del tema della puntata, io direi di mandare subito un pezzo che insomma speriamo sia anche benaugurante per tutti i giovani e comunque connesso al nostro tema. Esatto. Il pezzo, puoi dirlo tu Simona, lo sai qual è?
Direi di sì, Saranno famosi.
Saranno famosi, Fame, di Natalie Nothon.
Remember. blessings worth more than silver and gold. I'm letting it go, I'm living my life. I see it now, my name and life. I'm on my grind and it's not a game. I'ma make sure you remember my name.
Remember My Name, Fame, saranno famosi. Questa era Nathalie Naughton e noi siamo il Bugigattolo. Benvenuti.
Benvenuti alla prima puntata, appunto. E siamo qui con Andrea, come abbiamo
eccomi qua.
Della canzone. Gradito stavo la canzone?
Assolutamente, stavo cantando. E quindi, anzi, mi sono anche trattenuto perché non potevo.
Beh, ragazzi, questa è una versione nuova, credo sia del 2009. Questa
ma è bellissima,
qui.
Bellissima.
Cioè, è chiaro che... storia, quel telefilm,
certo.
È una roba allucinante.
Anzi, perché non la rimettiamo qui così?
No, tra l'altro.
Ci scateniamo tutti?
No, tra l'altro, dicevo... che come adesso i bambini, i ragazzini che sono cresciuti con Harry Potter si aspettano la letterina da Hogwarts a una certa età.
Ovviamente.
Io mi aspettavo di andare in quella scuola, in quella lì, volevo andare lì.
Con proprio Leroy, si chiamava Leroy.
Ah, lo sai.
Potevamo studiare recitazione ad Hogwarts.
Facciamo un misto.
Un master con Harry Potter.
La magica
perché
recitazione.
No, perché no, esatto.
Faremo un progetto su questo.
Il decimo, non so quanti ne ha fatti.
Sette.
Esatto, sette.
Film.
L'ottavo è Harry Potter, vedi.
Infatti,
è la recitazione.
Così, dai. Sentite, e dunque, direi che possiamo procedere, iniziare con l'intervista, perché Andrea è un personaggio molto interessante, l'abbiamo chiamato oggi, ripetiamo, perché la puntata, il tema della puntata è i giovani e il teatro, e quindi, insomma, vogliamo sentire che cosa ha da dirci.
Ah, sì, sì, sì. E infatti, la prima domanda che gli voglio fare è un po' la domanda delle domande. Cioè, cos'è il teatro per Andrea Ramosi?
È tutto, è la vita, è tutto quanto. Io senza teatro non riesco a vivere. Io dopo il diploma alla scuola di teatro di Bologna non volevo più recitare. Sono stati 2 anni terribili, no, terribili in senso positivo, sì. Perché comunque sono molto duri e molto, molto difficoltosi anche a livello veramente psicologico. E quindi una volta con il mio diploma in mano, ho detto bene, ok, adesso io lo metto nel cassetto e faccio altro. Sono rimasto 3 mesi perché dovevo forse riprendermi, ma dopo 3 mesi non sono riuscito a stare senza teatro e quindi ho sentito questa fiamma riaccendersi dentro di me e quindi ho appunto fondato la mia associazione culturale con la mia amica regista e sono ripartito in quarta, perché ovviamente per me il teatro è veramente tutto.
Addirittura un'associazione culturale?
È stata, esatto, l'abbiamo fondata in realtà l'anno scorso. Ah, compiamo un anno fra pochissimo.
Auguri!
Esatto, facciamo un anno, yeah.
Cacchio, a saperlo mettevo happy birthday.
Porca miseria.
Ma sono segreti questi che vengono fuori appunto aprendo la porta,
esatto,
famosa del bugigattolo.
Vedi il bugigattolo?
Vedi cosa si trova?
E invece sì, stiamo per compiere un anno perché ai primi di marzo abbiamo fondato appunto questa associazione culturale che si chiama Compagnia del Calzino e stiamo cercando appunto di farci conoscere, ma soprattutto di far conoscere la cultura teatrale alle persone che hanno perso l'abitudine. Stiamo tentando di riabituare un pubblico, l'obiettivo è questo, ma è l'obiettivo mio, ma penso anche quello,
sì,
di Simone,
anche mio, anche
l'obiettivo
mio,
degli attori al giorno d'oggi, anche perché i teatri si stanno svuotando.
Ah, certo.
Abbiamo una storia molto triste che è quella del Teatro Duse, che in realtà è ripartito alla grande e persone che hanno creduto in un teatro storico come questo hanno creato una programmazione quest'anno con diverse iniziative molto interessanti.
E infatti era quello che ci voleva proprio per far ripartire.
Tra l'altro ci sono persone giovani dietro, perché alcune le conosco e stanno cercando di avvicinare anche i ragazzi al teatro facendo letture in preparazione dello spettacolo che poi andranno a vedere, quindi stanno cercando di richiamare la gente, non solo la gente ma anche i ragazzi.
Certo,
anche perché...
no, infatti c'è una bella operazione anche a livello di marketing,
sì,
sul,
sì,
teatro,
sì,
Duse,
esatto, non solo promozionale ma anche proprio culturale, veramente, e ci tengono davvero tanto, e quando vedo queste cose, queste situazioni sono veramente, non posso che essere contento, perché è quello che vorremmo fare tutti e speriamo in insomma in
sì, infatti che tutto che vada che questa cosa volte,
ingrani.
Infatti io mi hai un po' anticipato perché avevo pensato per te una domanda che mi hai un po' introdotto, diciamo, in questo modo. Che cosa vorresti fare tu cosa faresti per portare proprio la gente verso il teatro?
Questo è un domandone difficile che mi pongo tutti i giorni con Silvia Marchetti, che è appunto mia amica regista.
Ciao Silvia.
Esatto, la salutiamo. Non può essere qui oggi. È il classico domandone: cosa si può fare per rieducare un pubblico, per dire alla gente venite a teatro, venite.
Secondo
non tanto
te perché
vederci,
te l'ho fatta? No? Dico, magari trovo
magari
anche
ha trovato una risposta, invece non l'ha trovata.
È un po' come chiedere, cioè, come è nato il mondo?
Esatto, sì, sì, sono quelle domande. Però in effetti ci si inventa qualsiasi cosa. Adesso stanno tentando. Io personalmente non ci credo molto in questi progetti, però stanno cercando di abbinare, non so, altre cose più commerciali come la cucina al teatro, quindi le cene col delitto. Stanno cercando proprio di inculcare nella gente di nuovo una cultura teatrale che, secondo però mio modestissimo parere, lo si può fare solo in un unico modo. Quindi è chiaro, però accetto e apprezzo tutte queste forme di
sono dei tentativi.
Sì, sono dei tentativi che si fanno.
Tu in un unico, cioè per unico modo nel quale si può fare teatro, quale intendi? Quello tradizionale?
Sì, a me piace molto il teatro di prosa, il teatro classico, il teatro fatto a teatro.
Certo.
Dove si spengono le luci, appunto come nel bugigattolo, si apre una porta e non sai cosa c'è dietro. Si accende una luce o si apre il sipario e non sai che cosa accadrà. E quindi l'idea di che qualcuno ti possa raccontare una storia inventata, quindi di fantasia, o anche una realtà esistita, io lo trovo, oltre ad essere estremamente affascinante, ma lo trovo molto interessante, perché si cerca di tramandare anche una cultura di altre persone che hanno vissuto anni e anni fa e cercano di tramandarci o una storia o la loro storia, ma anche la loro storia vera e propria.
Certo, assolutamente, come un libro.
Esatto, è la stessa cosa che aprire un libro, però questo non viene più capito, non viene più percepito.
Ma probabilmente, dico la mia opinione ovviamente, è perché in questo periodo storico inizia a contare molto un rapporto bionivoco, cioè tra appunto chi fa il teatro proprio da professionista eccetera e chi lo deve andare a vedere. Chi lo vuole andare a vedere vorrebbe partecipare. È per questo che poi una cena con delitto, addirittura a Milano fanno, ho sentito che fanno brunch con delitto, cose strane.
Sì, ma sono cose molto divertenti.
È proprio per questo probabilmente che permettendo una maggiore interazione con il pubblico, si riesce piano piano a riavvicinare la gente al teatro, e secondo me è una porta, un bugigattolo da aprire obiettivamente al pubblico, come poi stanno facendo in molti altri ambiti, anche le stesse aziende, cose dell'interazione.
Sì, col teatro.
E quindi insomma, secondo me, come al solito, la verità è mezza via, cioè bisogna fare teatro in maniera professionale e raccontare le storie che il teatro sa raccontare, ma anche insomma senza evitando di lasciare il pubblico da solo a riflettere e basta, ma anche magari costituirlo,
coinvolgerlo in altro modo.
Sì, e poi ci sono moltissime sfaccettature del teatro, in 3 milioni di modi, però capisco anche appunto la tua posizione, perché è un po' come dire è un po' un escamotage che dobbiamo trovare ed è un peccato che già non ci sia una strada su questo. E poi certo dopo uno fa altre strade, come può essere questo, come abbinare la cucina, anche i vini,
al teatro.
Infatti,
no, sono tutte...
è tutto interessante, infatti sono d'accordo.
È assolutamente interessante. Io diciamo adoro, ma perché appunto anche la mia formazione artistica insomma arriva comunque da un teatro più classico e più tradizionale, quindi mi piace fare teatro in un determinato modo che è molto simile al tuo, perché ti conosco, quindi sappiamo, ci capiamo bene.
Infatti,
insomma
sì,
però e ci troviamo appunto in un mondo, in un'epoca storica, in un periodo storico talmente particolari e che non ci permettono di esprimere questo nostro fuoco al meglio.
In Italia ancora
un po' meno, peggio, ancora
effettivamente
peggio,
siamo un po' un po' bistrattati, sì, diciamo, sì, come cosa. Ed è per questo, secondo me, che proprio tutto dovrebbe, io direi, anche partire da prima, proprio dalle elementari, da quando sei un bambino, no? Da vero. Questo. Sarebbe molto bello anche questo programma, magari cerchiamo anche di divulgare questo.
Ma infatti apprezzo moltissimo quando mi hai chiamato, apprezzo questo il tuo programma e apprezzo la tua azione, perché anche il parlarne, secondo me, aiuta moltissimo. E comunque,
infatti, certo. Come si dice nella sigla, parliamo.
È molto interessante, molto. Sì.
Poi ognuno così può, così c'ha una cosa dialettica, un qualcosa di movimento, e si capisce che il teatro non è un qualcosa comunque di fermo, di immobile. Sì. Perché io a volte mi chiedo come vedono i ragazzi il teatro. Cioè, i ragazzi che magari hanno visto poco, non hanno avuto una sottocultura, qualcuno che li ha portati a vedere qualcosa di bello e non solo per forza dall'alto, distaccato. Certo. Perché il teatro comunque è un coinvolgimento, anche senza doverli per forza coinvolgere fisicamente. Cioè, veramente c'è un coinvolgimento quando il teatro è fatto bene, no? Mm-hmm. E quando c'è davvero sotto qualcosa. E quindi, secondo me, proprio bisognerebbe partire a monte.
Ah, esatto, a priori, sì. Io in effetti, guarda, mi reputo fortunato da quel punto di vista, perché ho avuto alle elementari un maestro molto attaccato al teatro, che ci ha portato fin da subito. E questa è una grande fortuna, purtroppo, che io
un applauso ai maestri che portano i ragazzi a teatro. Grazie, fatelo, certo. Continuate così, vai. Certo. Vai, forza,
esattivi,
ce la potete fare.
È giusto, è giusto.
No, ci ha portato fin da subito e ci ha fatto proprio, mostrato appunto diverse forme, dal teatro di marionetta, al teatro di figura, al teatro di prosa, al teatro addirittura in lingua. Ricordo di non aver capito niente perché ero veramente molto piccolo, però ho apprezzato, e addirittura, avendo conosciuto questi artisti, ricordo inglesi, nonostante la lingua, che alle elementari io studiavo, ma penso di aver saputo dire tipo hello o altre, che non so cos'altro, non avendo comunque capito il contenuto, ho apprezzato molto, perché dai loro movimenti, dal loro muoversi, era meraviglioso vedere come questi attori potessero trasmettermi la storia anche senza parole. E quindi da lì ho capito che comunque il teatro non è solo parole, è un'espressione continua. Se io riesco a capirti attraverso il tuo corpo, deve succedere qualcosa di meraviglioso. Infatti. E da lì ho voluto studiare fino in fondo, sono stato determinato a seguire questa strada.
Benissimo, allora senti, visto che stiamo parlando appunto di giovani teatro, abbiamo scelto una canzone che insomma possa ispirare i giovani e possa dirigerli appunto a sognare, a provarci, certo. A dire perché no, dai, insomma, in fondo c'è un modo, abbiamo detto che sta ricrescendo, che piano piano ci si sta riavvicinando, comunque ci si prova sempre di più, ovviamente più si è meglio è. Quindi io direi che la canzone di Roberto Vecchioni, Sogna ragazzo sogna, è perfettamente adatta a questo scopo.
Sono d'accordo.
E quindi pregherei Eric, il nostro regista, che salutiamo.
Ciao, sì, ciao. Grazie.
Di mandarla now.
Sangue, nere come la notte, ma non è vero ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero, e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi ragazzo e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore ragazzi, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogna ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore. Quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna non lasciarlo solo contro questo mondo, non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu. Sogna ragazzo, sogna quando cade il vento, ma non è finito.
fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un olivo convinto ancora di vederlo fiorire. Sogna ragazza, sogna quando lei si volta, quando lei non torna, quando il sorpasso che fermava il cuore non lo senti più. Sogna ragazza, sogna, passeranno i giorni, passerà l'amore, passeranno le notti, finirà il dolore, sarai sempre tu. Sogna ragazza, sogna, piccola ragazza, nella mia memoria, tante volte tanti dentro questa storia, non vi canto più. Sogna ragazza, sogna, ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un bel
eccoci ancora qua di nuovo al Bugigattolo, sempre con Andrea Ramosi.
Eccoci.
E in studio con Simona e
Fabio. Esatto, grazie, scusa, mi sono autoannunciato.
No, volevo annunciarti lì.
No, è la solita autoreferenzialità.
Fabio!
Spunta.
Sai, quando uno si gasa, poi dopo è un problema, non torni più indietro, ragazzi. Non
ma è meglio
proprio
così che buttarsi giù, no?
Quindi, assolutamente.
Cioè, con un po' di gas, almeno stai su.
Sì.
Molto bene.
E siamo tornati qui alle domandone.
Alle domandone. Stiamo per fregare ben bene.
Aiuto, devo
fregare nel senso vecchio del termine, cioè quello giusto.
Ho il timer oppure?
Allora,
senti,
si parlava appunto della tua passione, no? Del
sì,
teatro.
Esatto.
E siccome per me è stata una cosa strana la nascita di questa passione, io vado alla ricerca dei motivi che hanno spinto gli altri appunto a intraprendere questa strada, no?
Sì.
Per me, ripeto, è stata una cosa molto strana, poi al limite te lo racconto, ma mi interessa di più sapere che cosa ha spinto te, se c'è stata una molla, se c'è stata qualcosa
che abbia... Guarda, mi riallaccio un po' al discorso di
infatti,
prima. La mia passione nasce veramente da quello spettacolo che io vidi con il mio maestro. In realtà furono due spettacoli. Uno era Trappola per topi di Agatha Christie, molto intrigante e divertente allo stesso tempo, in cui notai appunto la potenza del corpo di questi attori, che per me stavano parlando in una lingua strana, che era inglese, ma all'epoca
che
non lo conoscevo.
Esatto,
l'egiziano.
Esatto, una lingua a me sconosciuta, però l'espressione del loro corpo mi colpì talmente tanto e mi fece arrivare tutta la dinamica della storia, che poi affrontammo con il maestro leggendo, ovviamente, come si fa in classe, come si faceva in classe,
come
leggendo
avete fatto
poi
voi in classe. Io
leggendo
questo
testo
non
teatrale,
ne ho,
ma figurati, a me, io sono stato sia alle elementari, sia alle medie, sia terzo, sia di solito non c'è, ma lo mettiamo alle
superiori,
in una classe che dicevano sempre comunque troppo indisciplinata, cioè
porca miseria,
ma
non si riusciva,
eravamo delle pecore. ma eravamo troppo indisciplinati,
e quindi non vi portavano a teatro.
No, ci avranno portato tre volte, cioè una roba squallida. E poi non ti parlo delle gite, però vabbè, quello è fuori off topic. Quindi, obiettivamente, un po' manca questa cultura. E ho fatto il classico, ho fatto il classico, non un liceo ultramoderno, perito elettrotecnico, elettromagnetico, bla bla bla.
E magari loro a teatro ci vanno, invece al classico no.
Esatto, cioè al classico ne abbiamo visti tre in cinque anni.
Ma guarda, non senza crederci, perché anch'io sono partito prima ancora di fare la scuola di teatro di Bologna, sono partito con un'associazione culturale che si chiamava Pantarei, con questa regista che purtroppo non c'è più, e è stata per me un'esperienza meravigliosa, questa Irene Mezzetti Lombardo, che ha portato avanti questa associazione per 30 anni, partendo dagli anni 70, e ha sempre lavorato in un teatro di Bologna che è il Teatro Deon, facendo teatro per le scuole e teatro ragazzi. Io sono arrivato da lei nel 2006 e devo dire che negli ultimi 3 anni di attività, prima di iscrivermi e di fare l'audizione per la scuola, ho notato proprio un declino pazzesco, perché già alla mia, quando io ho fatto appunto le scuole superiori si andava veramente poco a teatro, e quindi già c'era un declino belle che segnato, e soprattutto in quegli anni abbiamo veramente visto la differenza fra i vari anni, dalle 3 mattinee che facevamo sono diventate 2, per poi diventare 1, per poi diventare mezza, perché il teatro si riempiva per metà, e un po' perché le scuole dicevano di non aver soldi, un po' perché ci sono insegnanti veramente, adesso non è per l'amor di Dio, più interessati o meno interessati, ovviamente
giustamente,
fanno le loro decisioni, quindi piuttosto che andare a teatro magari
c'è un po' anche la responsabilità di portare i ragazzi, ho sentito parlato molto
anche perché poi comunque c'è tutto un programma dietro, quindi non è per non è per dire, però insomma
no, ma diciamo la verità, cioè lo scibile umano è talmente vasto che anche solo in una scuola media è difficile insomma proporre tutto, anche perché
però devo dire
quelli, eccetera, però un paio di volte il teatro
è vero,
sì, no,
però,
ma
guarda,
appunto,
devo
tutto
dire...
no, però il teatro sì, il teatro quindi... no, ma parlo così proprio, non sono interessata,
poi tu lo sai meglio di me perché stai svolgi anche dei laboratori con i ragazzi e con i bambini, quindi te ne rendi conto. Io ho fatto qualche sono stato appunto contattato per questa iniziativa del teatro d'Use per le scuole, e mi hanno fatto fare una lettura di Reliar in occasione dello spettacolo di Michele Placido qua a Bologna, e ho fatto qualche liceo tra cui appunto il Laura Bassi, dove ho trovato ho letto 5 scene di Reliar 5 volte consecutive.
Sei uscito fritto praticamente.
5 repliche il mattino. No, però devo dire che non mettevo piedi in una scuola da più di 10 anni ormai, ovviamente avendone 30, ovviamente. Però
abbiamo svelato anche l'età di Andrea.
Ma sì, esatto.
E non gliel'avevamo chiesto, non era
non era in scaletta, ma l'ho detta io. Però devo dire che rientrare in una classe mi spaventava, e invece sono rimasto molto colpito, perché i ragazzi di oggi, probabilmente anche con questa iniziativa, non lo so, forse vedo e spero di vederci un avvicinamento molto sentito da parte loro.
Io ti dirò, appunto,
avevano preparato per me, che non conoscevano, una lettura dell'Amleto. Mi hanno detto: ma noi ci vergogniamo, perché ho detto: ma vergognate di cosa? È una cosa meravigliosa, uno scambio fantastico. E questo ragazzo preso dall'entusiasmo di poter dire la sua davanti al pubblico, che in realtà era la sua classe.
Che bella esperienza anche per lui, no?
Assolutamente,
voglio dire, una cosa che non capita a tutti.
E ho visto un'energia
talmente grande.
E sono rimasto veramente esterrefatto e molto colpito.
Infatti.
E quindi ho detto: beh, magari sia
poi
proprio
però,
la volta
poi
buona.
Poi però mi hai detto: oh, che schifo, però avete sbagliato i tempi.
No,
i tempi qua, i tempi su.
L'addizione, ragazzi,
l'addizione.
Dai.
No, ma a parte questo, no, dico, appunto, io lavoro, ho laboratorio con ragazzi adolescenti, e devo dire che tutti mi dicono: ma come fai a lavorare con gli adolescenti? Non hanno voglia di far niente. Invece no. Non è assolutamente vero, sfatto questa cosa, perché i miei ragazzi adolescenti sono fantastici. Io mi diverto, confermo
anch'io, perché seppur noi ci conosciamo appunto da poco tempo e sono riuscita a vedere un tuo spettacolo, però avevi dei ragazzi veramente formidabili.
Grazie. Uno dei ragazzi infatti era proprio quello che
del corso,
sì, infatti, e sono veramente bravi, poi ti danno un'energia, una voglia, degli input nuovi, poi la voglia di andare a scoprire quel qualcosa che ancora, appunto, quella porta che non hanno ancora aperto
del
tutto.
Gatto, sì.
E quindi, appunto, aprire queste porte è bellissimo. E vedere che loro sono orgogliosi, felici, entusiasti, pieni di forza per farlo, è veramente, ti dà la voglia di andare avanti tantissimo.
Assolutamente, assolutamente, una grande voglia di fare.
E quindi tu hai iniziato
causa
positiva,
causa
naturalmente.
Positiva del mio maestro, e vedendo questo spettacolo e vedendolo in un altro, che è un teatro, uno spettacolo di teatro di marionetta, era un riadattamento della pantomima rossa di Edgar Allan Poe. Che non ricordo,
che cosa?
Esatto, sì, era una cosa particolarissima. Tra l'altro, in questo spazio che non esiste più a Bologna,
hanno bruciato dopo il vostro passaggio.
Esatto, la pantomima che è passata. E devo dire che rimasi in questo caso entusiasmato dalla loro ricerca vocale, perché ovviamente, avendo marionette, l'attore che sta dietro deve comunque poter
lavorare.
Non so
tantissimo.
In quanti fossero, perché adesso questo non me lo ricordo, però ovviamente
era uno,
una, magari una persona come doppiatore che devono cambiare mille voci. E notai questo, quindi questa espressione vocale. Questa esplorazione vocale di questi o questo attore che non so chi fosse e questi artisti che invece mi comunicarono tutto attraverso il corpo, fecero nascere in me
un misto, il corpo,
esatto,
e la
corpo
voce.
E voce. Ho detto, ma è una cosa molto interessante che voglio assolutamente approfondire. E poi insomma sono arrivate le scuole medie, le scuole superiori, e ho cominciato a fare i miei primi corsi di recitazione proprio per capire anche se poteva fare per me o se poteva piacermi, perché ovviamente vederlo è una cosa, farlo è tutt'altra. E ti rendi conto delle dinamiche proprio completamente diverse.
E qui ci saranno i miei allievi che ridono perché io sango.
Bacchetta, esatto.
No, un
giusto,
bacione,
però...
a tutti i miei allievi, tra l'altro, sempre comunque.
Esatto.
Ciao a tutti.
Ciao.
Infatti, senti, un'altra domanda che mi preme farti, perché comunque appunto io sono collegato anche alle tematiche del percorso che viene fatto,
sì,
eccetera, per arrivare a certi punti. Tu sicuramente per insomma scoprirti, per capire, per oltre alla scuola e ai corsi di recitazione, avrei fatto dei provini, delle audizioni,
sì,
eccetera. Raccontaci qualche esperienza, così, quelle che ti vengono in mente. Ecco.
Sì, non ne ho tantissime perché ovviamente sono uscito 2 anni fa dalla scuola, quindi
infatti,
appunto proprio per mi riallaccio al tuo programma Disoccupati, esatto, c'è veramente poco, però quel poco che si può fare, insomma, lo si fa. Uno è proprio, ne ho fatto uno poco tempo fa, e è sempre un'esperienza anche questa, perché continui a conoscerti anche in fase di audizione. Non arrivi all'audizione, tu arrivi all'audizione con un pezzo che probabilmente ti chiedono, o
se ti va bene te lo chiedono,
esatto,
te lo inventi,
ti interrompo,
tu, e poi ti dicono,
esatto,
ma guardi, non è questo genere. Ma io come faccio
no
a saperlo?
Esatto. Sì, perché tra l'altro non ti dicono mai perché cosa possa essere,
no,
quindi arrivi e hai...
Parleremo anche di questo, non ti preoccupare.
Ok.
sorpresa.
La sorpresona. Sì, poi è tutta una... ovviamente siamo al
bugigattolo. Se non è una sorpresa questa,
sì,
apri
sì,
la
sì,
porta.
Sì. E quindi, no, per me l'audizione è sempre una fase anche qui di vera e propria scoperta. Mi sono accorto, ad esempio, da poco mi hanno chiesto di fare un... cioè ho partecipato, ho fatto un'audizione per uno spettacolo, e mi hanno chiesto di improvvisare su un tema, e mi hanno chiesto di rifare il mio monologo interpretandolo come se fossi ubriaco, e l'ho trovato assolutamente difficoltoso, perché posso magari lavorarlo avendo ovviamente le tecniche acquisite durante la scuola,
certo,
e posso lavorarci con tutta la calma, la tranquillità a casa in una sala prove, ma per ritrovare dentro di me quelle che sono appunto le emozioni e i sentimenti,
certo,
di un ubriaco, ma farlo in 448
all'impronta così,
esatto, abbraccio, e che mi viene chiesto proprio così improvvisamente, mi sono accorto, non mi sono bloccato, ma che ho trovato dentro di me una grossa difficoltà nel portare fuori questa mia questa intenzione. Allora ho detto, vedi che, cioè, uno, cioè, è chiaro, fa una scuola, ma non si smette mai né di imparare né di studiare, e quindi
non,
è bellissimo, cioè allo stesso tempo ti trovi bloccato e dici, porca miseria, non sono riuscito a farlo al
potevo
meglio,
fare
potevo
di
fare
più.
Di più, esatto, meglio.
Interessante.
Però mi sono reso conto dall'altra parte, ho detto, beh, in effetti, voglio dire, il tuo percorso è appena cominciato, quindi dovrai comunque lavorarci sopra, studiare, e questo è un buon motivo per riprendere, vada come vada il provino, però è un modo come un altro per poterti rimettere in carreggiata, per poterti,
certo,
rimettere al lavoro.
Eh sì, soprattutto se è un provino che ha un senso, perché
esatto. Sì, esatto.
Data invece la mia esperienza, ho trovato provini senza senso, quelli proprio belli, quelli che ti dicono wow, fai questa cosa. Io ti dico, il primo provino della mia vita, ti dico, esco dall'accademia, mi avevano visto al saggio, mi chiamano al teatro qua a Bologna.
Che bello.
Era il Testoni, allora non era Testoni ragazzi, ma era proprio,
sì,
prosa,
perché
no?
C'era.
E vado, Sheriff era il regista allora, e fece appunto questa audizione. Dovevo fare un pezzo con, doveva essere poi Paraventi di Genè con Alida Valli. L'emozione,
niente proprio, nessuno,
non te la racconto proprio. Io arrivo, ognuno doveva portare un pezzo,
ovviamente, che ti fanno portare.
Io parto proprio espressionista al massimo, un pezzo di Wedekind, e vai, la Lulu di Wedekind. parto, faccio questo pezzo, faccio nella parte della contessa Geshwitz, quindi anche una parte di una donna omosessuale, quindi pesantina, certo, anche, e tosta anche la situazione. Gli piace da matti a questo. E dico, oh, ma mi hanno sempre detto, ma è difficile. Presa, primo provino, presa.
Ma che meraviglia.
Mi arriva a casa dopo 2 o 3 giorni la telefonata. Ha presente che lei è stata presa? Sì. Purtroppo è arrivata l'amica dell'onorevole e quindi...
Ma guarda un po' che strano.
Questo
guarda.
È stato il mio primo provino. Quindi volevo dedicare a tutti quelli che come me sì, e come Andrea fanno provini, per esempio, una poesia, una simpaticissima poesia del signor Antonio Albanese.
Ok, anche lui evidentemente qualcosa ne sa.
Beh sì, anche lui poi teatro ne ha fatto.
Bene, sentiamo.
Proprio sull'audizione sui provini. Allora, eravamo in 1000, ne servivano 100, ne presero 10. Eravamo in 100, ne servivano 10, ne presero 1. Eravamo in 10, ne serviva 1, non presero nessuno. Eravamo in 2, ne serviva 1, presero l'altro.
Certo.
Ero da solo. Ne serviva 1. Non mi presero.
La situazione
ero
classica.
Sempre da solo. Ne serviva 1. Ma alto, biondo, occhi azzurri, accento friulano. Uscii con calma. Ero sempre più solo. Ero diventato biondo, alto, con gli occhi azzurri e l'accento friulano. Ero perfetto. Ma ne serviva 1 basso, scuro, occhi neri, accento di Matera.
Madonna.
E mi chiesero se ne conoscevo 1. Uscì e basta. Ero io. Servivo io. Non si fa più lo spettacolo, ma... disse lui.
Io no. Scusate, però è una deformazione
è vera,
professionale. Mi sembra...
Quanto è vera questa poesia?
Ma quanto è vera?
Mi riferisco a tutti gli ascoltatori disoccupati che staranno ascoltando in questo momento il bugigattolo. Vi ricorda qualcosa?
È vero, ragazzi.
Ma qualcosina proprio. Ma una
cosa, qualche...
Vabbè, lasciamo perdere. Vero,
bisognerebbe leggerla sempre prima di un provino, in modo tale che ti tranquillizzi.
Sì,
dici,
lo
senti,
sai
guarda,
già.
Come
lo
va,
sai, tu parti che lo sai. Sì, sì, sei sì, alto, sì. Biondo.
Esatto. Puoi andare.
Io vi assicuro, a me è capitato. Invece per un Antigone di essere anche lì bravissima, complimentoni, wow wow wow, poi alla fine sai cos'è il problema? È che hai le spalle troppo larghe.
No, è vero, guarda, sì.
Io
la
guardi,
cosa capitò, sì,
allora. Non ne posso tagliare un pezzo, cioè, mi servono, le uso.
E uno sì, dice sì, a queste cose dice why, perché why?
Esatto.
Fra l'altro è anche, la canzone che tu hai scelto,
già, scelto io,
infatti,
esatto,
che ti vogliamo dedicare una canzone.
Però
per
perché ma esatto, perché uno?
Esatto. E quindi puoi annunciarla tranquillamente.
Ah, con molto piacere. Lei è un'artista che io adoro, lei è Annie Lennox e la canzone che ha scelto è Why.
Thank you.
eccoci qui dopo aver ascoltato Annie Lennox con
Grazie
Why.
Mille.
Ma figurati, assolutamente, direi dovere.
Tra l'altro, bellissima canzone, hai fatto bene a scegliere. Se ne sceglievi una brutta, non la mettevamo. Quindi...
Esatto. No, la mettevamo e poi picchiavamo. Io
esatto, durante
sempre
il pezzo,
la mazza da baseball, cioè
baseball
la uso spesso per disoccuparti.
Ah, okay, quindi...
Infatti, dopo tornato dopo il pezzo, lui avrebbe parlato
bene.
Così. Ci sono Andrea.
Sta facendo l'esplorazione locale. E a questo punto,
a parte gli scherzi, adesso si arriva a un punto abbastanza serio.
Okay.
Siamo veramente seri in questo caso.
Dobbiamo fare i seri.
Noi abbiamo preparato un trappolone, perché sai,
ecco,
nel bugigattolo si può trovare.
Ma la mazza da baseball la posso usare anch'io?
No, quella okay, l'ho messa sotto chiave. Occhio che lei ha la motosega.
Lo sanno tutti i miei allievi.
Va bene, ecco. Il trappolone.
E vai col trappolone.
Il trappolone prevede, Simona,
un gioco. Simpaticamente il bugigattolo, no, apri una porta, ma dentro il bugigattolo potrebbe esserci un'altra porta da aprire. È la porta del trappolone.
Come dice il Paese delle Meraviglie.
Supporte, esatto. Fantastico. E il trappolone che ora... cioè, abbiamo rovinato un'amicizia con questo trappolone tra me e Andrea, finirà in questo istante.
Eliminerò il contatto dal telefonino. No, ma basta saperlo,
bellissimo. Prevede che io e Andrea adesso facciamo un dialogo all'impronta e lui sarà veramente felice, ride, quindi è felice.
Però consolati, non devi far finta di essere ubriaco, puoi farlo all'impronta.
Sarai
ubriaco. Non è ubriaco, accidenti, se lo sapevo metti rovina. Ma non sapendolo, quindi. Allora, trappolone prevede che, signori e signori, andrà in onda tra due secondi.
Un radiodramma.
Non appena distribuiremo i brani.
Sì,
a tutta
ho fatto la fotocopia e lui non sa che cos'è.
Sto cercando di leggere, ma da qui non vedo.
Tra l'altro, è in piccolissimo, quindi
esatto.
Faremo fatichissima a leggere. Perdonateci, perché siamo all'impronta davvero.
Ma non leggo.
Fotocopiato stamattina, simpaticamente, da La proposta di matrimonio di Chekhov.
Ai, che tra l'altro non ho mai letto, vedi, invece un...
Sono molto contenta, grazie della luce.
Che non conosco. Sono,
ringraziamo veramente.
Ringraziamo Dio,
sì,
per la luce.
Non anche è... degli occhiali magari, perché...
Volendo. E niente, caro signor Lomov.
Ok.
E facciamo questo dialoghino. Fate conto che questo signor Lomov, interpretato per l'occasione dal signor Andrea Ramosi, verrà a chiedere a me, che sarei Natalia Stepanovna, un nome molto semplice,
Stepanovna,
sì, molto,
sì,
molto, molto carino.
Infatti ci metto anni a leggere Chekhov, perché devo i primi imparare i nomi.
È di un'antipatia al nome, infatti a volte le sa, li leggo.
Ti posso chiamare Simona Selvini, se vuoi.
E mi verrebbe farmi una proposta di matrimonio. Vediamo come riusciamo a fare questo.
Sono emozionato.
Okay. Sì, ma siamo un po' tu. Anch'io, io mi diverto come... Non
una matta.
Quando ci si emoziona, dopo si può sempre o ridere o piangere. Vediamo come va stavolta.
Possiamo farle anche tutte e due, se vuoi. Ridiamo e piangiamo.
Esatto, non è mica un problema.
Infatti.
Ecco, egregia Natalia Stepanovna, il fatto è che ho deciso di chiedervi di darmi ascolto. Certamente vi stupirete, forse vi arrabbierete addirittura, ma io... fa un freddo terribile.
Di che si tratta? Ebbene?
Cercherò di essere breve. Voi sapete, Natalia Stepanovna, che io da molto tempo, fin dall'infanzia, ho l'onore di conoscere la vostra famiglia, la mia defunta zia e il suo consorte, da cui, come voi sapete, ho avuto in eredità la proprietà. Hanno sempre avuto molta stima per il vostro papà e per la vostra povera mamma. I rapporti tra la famiglia Lomov e la famiglia Kubukov sono sempre stati degli più amichevoli, si potrebbe addirittura dire intimi. Mm-hmm. Inoltre, come voi sapete, le mie terre confinano con le vostre. Se vi ricordate, i miei prati dei buoi confinano col vostro bosco di betulle.
Scusate se vi interrompo, voi dite i miei prati dei buoi sono forse vostri?
Sì, miei.
Questa è bella. I prati dei buoi sono nostri, non vostri.
No, sono miei, egregia Natalia Stepanovna.
Questa è una novità, perché mai sarebbero vostri.
Come mai? Io parlo di quei prati dei buoi che si inseriscono a cuneo fra il vostro bosco di betulle e la palude bruciata.
Ma sì, sono nostri.
No, vi sbagliate, egregia Natalia Stepanovna, sono miei.
Tornate in voi, Ivan Vasilevich. Da quando sono diventati vostri?
Ma come da quando? Per quanto mi ricordo sono sempre stati nostri.
Beh, questo è davvero troppo.
Si vede dai documenti, egregia Natalia Stepanovna. I prati dei buoi sono stati un tempo in discussione, vero, ma adesso tutti sanno che sono miei. Non si discute. Vedete, la nonna di mia zia aveva concesso quei prati in usufrutto gratuito e per un tempo illimitato ai contadini del nonno di vostro padre, perché quelli che le preparavano i mattoni, I contadini del nonno di vostro padre hanno usufruito gratuitamente dei prati per 40 anni e si sono abituati a consolidarli di loro proprietà, ma poi, quando c'è stata la riforma...
Non è affatto così come voi raccontate. Sia mio nonno che il mio bisnonno consideravano che le loro terre arrivavano fino alla palude bruciata. Questo significa che i prati dei buoi erano nostri. Non c'è niente da discutere, non capisco, è persino sgradevole.
Vi mostrerò i documenti, Natalia Stepanovna.
No, voi state scherzando. O mi prendete in giro? Bella novità. Possediamo quella terra da quasi 300 anni e all'improvviso ci vengono a dire che non è nostra. Ivan Vasilevich, scusate, ma non credo alle mie orecchie. Non ci tengo a quei prati. Saranno 5 dejatine in tutto. Varranno sì e no 300 rubli, ma è l'ingiustizia che mi irrita. Dite quel che volete, ma l'ingiustizia non riesco a sopportarla.
Ascoltatemi, vi supplico. I contadini del nonno di vostro padre, come ho già avuto l'onore di dire, preparavano i mattoni per la nonna di mia zia, la nonna della zia, volendo far loro cosa gradita.
Il nonno, la nonna, la zia, non ci capisco niente. I prati sono nostri, tutto qui.
Sono miei.
I nostri. Anche se andaste avanti a parlare 2 giorni, anche se mi metteste 15 frac, resterebbero nostri, nostri, nostri. Non voglio la vostra terra, ma neanche perdere la mia, vedete voi.
Io, Natalia Stepanovna, di quei prati non ho bisogno. Ma parlo per principio. Se vi pare, ve li posso anche regalare.
Io posso regalarli a voi, perché sono miei. Tutto ciò è perlomeno strano, Ivan Vasilevich. Fino ad oggi vi abbiamo considerato un buon vicino, un amico. L'anno scorso vi abbiamo prestato la nostra trebbiatrice e di conseguenza ci è toccato trebbiare il nostro grano a novembre. E voi ci trattate come se fossimo zingari? Mi volete regalare terra che è già mia? Scusate, ma tra buoni vicini non si fa. Secondo me è addirittura un affronto, se permettete.
Secondo voi se ne conclude che io sarei un usurpatore? Signorina, non ho mai messo le mani sulla terra d'altri e non permetto a nessuno di accusarmi di questa colpa. I prati dei buoi sono miei.
Non è vero, sono nostri.
Miei?
Non è vero, ve lo dimostrerò. Manderò oggi stesso i nostri falciatori in quei prati.
Cosa?
Oggi stesso, là ci saranno i miei falciatori.
E io li caccerò a pedate.
Non osate.
I prati dei buoi sono miei, avete capito? Miei.
Non gridate, per favore. Potete gridare e strepitare di rabbia quanto volete a casa vostra, ma qui vi prego di non passare la misura.
Se non fosse per questa atroce, terribile palpitazione di cuore, signorina, se le vene non mi battessero alle tempie, allora vi parlerei in ben altro modo. I prati dei buoi sono miei!
Nostri!
Miei!
Nostri!
Miei!
Nostri! Ebbene sì, abbiamo
che
fatto
bella
anche
questa scena.
Guardate, è finito forum.
No, in realtà no, adesso deve entrare il giudice.
Io posso,
poi...
posso consigliare una cosa a questa giovane coppia? Non sposatevi.
È molto carina. Poi se volete leggere, approfondire questo testo di Chekhov, che si chiama La proposta di matrimonio, non è così famoso come
sì,
altri.
Sì, è vero, sì, infatti
è un minore. È molto molto carino. Uno non si aspetta
molto.
Da Chekhov questa
Anzi, grazie
cosa.
Per la sorpresa. A questo vero. Punto non userò la mazza. Sono stato molto divertito. Sì, mi sono divertito molto.
Sapevo
molto,
che
molto,
ti
molto.
Sarebbe piaciuta, lo sapevo.
Io ringrazio voi per la performance.
Ma grazie a te.
Eccezionale.
E grazie a te, Simone.
I microfoni hanno tremato un paio di volte, però è giusto così. Il teatro è questo.
Sì, perché poi noi ci muoviamo, esatto, voi per fortuna perché... vostra non ci vedete, ma le facce che facciamo.
I pugni sul tavolo, i calci per terra.
Esatto, esatto. Sentite, purtroppo.
Però non ce li siamo dati.
No, no, infatti. Però c'è tempo dopo, noi siamo, stiamo anche, abbiamo la telecamera, vediamo.
La mazza da baseball è sempre di là, quindi nel caso volessimo ripetere.
Allora, io vi chiedo scusa, ma purtroppo il tempo è tiranno e siccome...
Maldito.
Esatto, esatto. No. Bisogna rientrare nella nostra ora di trasmissione, come tutte le altre trasmissioni di RFA, anche al Bugigattolo. Adesso devo farti un'ultima domanda,
sì,
molto veloce, per poi lanciare, direi, la sigla finale.
Simone. Direi di sì, direi
okay.
di sì.
Brevemente, se puoi, ti chiedo quali sono i tuoi progetti futuri.
Oh, progetti futuri, adesso sto lavorando a una ripresa e un testo. Una ripresa di uno spettacolo che è andato in scena a dicembre, che è Delirio a due di Ionesco.
Che vi sembra di avere casualmente visto.
Esatto,
anzi salutiamo tutti,
assolutamente,
tutti coloro che hanno partecipato appunto alla ripresa.
Grazie, che sono venuti e che sono, esatto, tutti, e anche il Teatro di Zola che ha,
che
appunto,
ha fatto appunto la rassegna,
questa
quest'anno.
Rassegna meravigliosa, sperando di poter replicare.
Sì, sì.
Quindi riprenderò Delirio a due, sempre con la regia di Silvia Marchetti. E sempre per la regia di Silvia Marchetti, sempre come compagnia del calzino, stiamo preparando un altro spettacolo per maggio. Siamo a Collecchio a Parma.
Uh-huh.
E il 4 maggio al Teatro Crystal di Collecchio siamo con Hospitality Suite, che è un testo di Roger Rueff. Mm. E da cui è stato tratto un film tempo fa, si chiama The Big Kahuna, con Danny DeVito.
The Big Kahuna.
E Kevin Spacey.
Ma sì,
due
famosissimo.
Poveretti,
Kevin Spacey,
credo.
Dovevamo mettere la canzone di
Capare. Ma fuori che mi aspetta, perché ovviamente è lui che mi prepara, quindi lo vado.
Ovviamente.
Bella Kevin.
Zio Kev.
Quindi per ora sto preparando queste due cose, poi ho tanti altri progetti per abbiamo come compagnia del calzino nuovi progetti per la stagione futura, abbiamo qualche sfizio che ci vogliamo togliere e poi vediamo,
perché sinceramente questa cosa molto carina di avere un'associazione culturale comunque è che puoi scegliere che cosa fare.
Esatto, non ti viene,
e questa è veramente la cosa che differenzia da
l'espressione, cioè che cosa vuoi comunicare,
stile,
con quella determinata,
infatti, anche,
determinato,
infatti,
testo,
infatti,
molto, sì, molto,
sì, non sei l'attore, cioè non sei solo l'attore che va e rimane sotto un regista che non conosce, che quindi non sai cosa ti farà fare e come te lo farà fare.
Come un direttore d'orchestra, insomma, sì, segue,
certo,
appunto, i musicisti, che però devono comunque seguire un direttore d'orchestra. In questo caso abbiamo la possibilità di essere liberi.
Ti capisco perfettamente.
Immagino.
Fantastico, fantastico.
E va bene. E allora a questo punto direi che è il momento della nostra sigla finale,
esatto,
che è di Chiave, le 11 domande.
E intanto ringraziamo Andrea.
Ma
posso salutare anche una persona che non ho salutato. In effetti ho un altro impegno che è il 23 di marzo, sempre invece a Sala Baganza, con Alessandra Frabetti. Replichiamo il suo recital Ciò che resta, in cui io sono in una scena.
Che ho visto anche quella.
Esatto,
ma io ho visto tu.
No,
io sono ovunque, vi vedo.
Per salutare Alessandra Frabetti, che non ho ancora citato.
Sì, infatti, che magari se volesse venire qua una volta anche
non
lei, ma magari,
la chiamiamo, magari. La chiamiamo.
Benissimo, perfetto. E io direi che allora ci salutiamo qui.
Ciao a tutti, ciao Fabio.
Ciao, grazie
ciao,
mille.
Ciao, salutatemi, perché
ciao,
probabilmente
Fabio,
la prossima puntata non so se
infatti,
ci sarò.
Infatti, io invece
ci tengo a dire, la conduttrice del Bugigattolo è Simona Selvini.
Simona Selvini.
Sono io. Quindi io purtroppo, ragazzi, ci sono sempre. Comunque, fatevene una ragione.
Va benissimo.
Grazie a tutti e due, grazie ad entrambi comunque.
Grazie mille.
E grazie
puntata,
a Eric,
esatto,
in regia.
Esatto, grazie mille. La prossima puntata ci sarà anche qualche informazione in più, probabilmente.
Certo, certo.
Sui eventi.
Oggi abbiamo scuracchiato un po'.
Esatto.
Abbiamo chiacchierato, colpa
bla,
mia.
Bla, bla.
Bene, sigla finale di Chiave, 11 storie. Grazie ancora a tutti.
Ciao, grazie a tutti. Ciao.
Ciao.
Quante volte è capitato anche a te di sentirti chiedere di mestiere che fai? Di mestiere che fai? E di mestiere che fai? L'artista, di mestiere che fai?
Scrittore,
sì, ma di mestiere che fai?
Musicista,
giuro, questa è la storia di Sara, nata col talento per cantare, ma che ora lavora in uno studio commerciale perché ha rifiutato di farsi usare dentro l'arena di un talent show musicale. La storia di Alberto, esperto con colori e tele, da bambino disegnava le nuvole sulla neve, ora lavora come carpentiere ma organizza mostre d'arte durante le ferie. La storia di Cristina, ballerina, mantiene sua madre che sta su una carrozzina per un padre che non c'era, e se c'era picchiava, ma lei da bambina invece di piangere danzava. La storia di Enrico, lui ha l'arte della scrittura, l'arte che sutura l'anima con la cultura, ora lavora da me che non sa fare i conti, ma a volte in quel me qualcuno legge i suoi racconti. Questa è la storia di uno di noi, nato col talento giusto nel posto sbagliato, benvenuto nel posto sbagliato, benvenuto dove tutto sbagliato. Questa è la storia di uno di noi, nato col talento giusto nel posto sbagliato, benvenuto nel posto sbagliato, benvenuto in Italia. Questa è la storia di Rita, attrice di teatro, sa che il suo settore è più sottovalutato, vive ancora in doppia, anni 29, ma quando recita la gente in sala si commuove. La storia di Giuseppe, fa il DJ, ma non è i suoi che gli ricaricano la post pay, cambia lavoro ogni mese, alza i suoi contanti, ma sa che il suo destino è far ballare tutti quanti. La storia di Augusto suona e salta.
Radio Frequenza Appennino, come a San Benedetto Val di Sambro, sono le ore 21 in punto.